Di nuovo in diretta su TMV Radio Sport, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
Ciao di nuovo
pomeriggio,
a tutti.
Nel nostro pomeriggio di giovedì 30 luglio. Allora, caro Stefano, andiamo ad accogliere insieme a noi in questo tratto di trasmissione Paolo Paganini. Ciao,
ciao Paolo.
Paolo.
Ciao, ciao ragazzi, ciao ciao.
E in nostra compagnia c'è anche il professore Pino Capua.
Ciao,
ciao
Pino,
ben ritrovato.
Ciao a tutti amici, ciao, buonasera, ciao.
Allora, mi mettete un punto su quello che è successo nell'ultima settimana? Ripartiamo da qui, ripartiamo insomma dalle vostre considerazioni anche sulle parole di ieri, su tutto quello che è successo. Fate voi dove volete andare, da dove volete far partire il vostro discorso e le vostre considerazioni chiaramente sulla nazionale che ieri ha chiuso un capitolo brutto, ma quantomeno ci permette finalmente di ripartire. Paolo Paganini.
Ma sai, è stata una vicenda assolutamente particolare. Dal punto di vista giornalistico magari ci fossero sempre vicende così per quanto riguarda noi. Esatto. Però, ora qui, al di là della battuta, però è chiaro che ad un certo punto, dopo lo strappo con Maldini e con Leonardo, l'esigenza di Malagò era quella di chiudere in fretta, ma soprattutto cercando di mettersi al suo fianco gente di spessore, ma gente che lui vuole e di cui si fida. Poi è chiaro che anche su quelle scelte che ha fatto Malagò era inevitabile che ci fossero critiche da parte dell'opinione pubblica, in particolare su Mancini, perché è vero, perché non bisogna dimenticare che nel calcio contano i risultati e Mancini è l'ultimo CT che ha vinto qualcosa con l'Italia, però c'è la macchia del strappo che fece per andare in Arabia che si può lavare solamente con i risultati, e se no diventa un problema. E gli appuntamenti che aspettano la nostra nazionale sono appuntamenti di un certo spessore, perché quando tu devi affrontare Belgio, Turchia e Francia, beh, lì comincia, e fare sul serio, cominciano non solo i problemi, ma speriamo anche ci siano anche delle gioie.
Pino?
Ma guarda, ha detto tanto Paolo e condivido tutto quello che ha detto lui, e ti dico che adesso giriamo pagina su quello che è successo, perché non avrebbe senso fare ulteriori commenti. Adesso è quello che deve essere, cioè c'è Mancini che è l'ultimo che ha vinto qualcosa, ha vinto una cosa importante, poi la parte successiva a quello europeo non è andata come si sperava. Non so se la colpa era solo di Mancini, però sul saluto improvviso che ha fatto, lui ha chiesto scusa e ha detto però qualcosa che io ho letto tra le righe, che nel senso che c'era stato pure un misunderstanding con il presidente Grapina allora, che io non lo so, però probabilmente c'è stato allora qualcosa che ha provocato, diciamo, questo strappo. Poi lui ha chiesto scusa, ha detto che era come se avesse lasciato la donna che amava, insomma tutti i discorsi che però devono poi concretizzarsi con il gioco, con il fatto di vedere la nazionale giocare bene e soprattutto vincere. E io credo che questo connubio Mancini-Ranieri possa essere quello giusto, perché non ci dimentichiamo che l'obiettivo vero di tutta la nostra federazione è quella di trovare più giocatori convocabili possibili, perché purtroppo ormai, come tutti sappiamo, i giocatori convocabili sono pochissimi. Uno che come Mancini, che ha scovato retegui non mi ricordo dove, e probabilmente andrà a scovare qualche italiano o simile italiano in giro per il mondo e lo metterà in nazionale. Cioè, voglio dire, il passaggio importante sarà quello di convincere la Lega Calcio di Serie A a utilizzare molto di più i giovani, e questo è il problema, perché altrimenti giocatori nuovi che abbiano la possibilità di vestire la maglia azzurra non ce ne sono. Quindi molto importante il settore giovanile e alimentare le possibilità dei settori giovanili.
Sì Stefano, un'altra cosa che è stata detta durante la conferenza è stata: io non possiamo noi evitare che giustamente i club indicare far giocare meno stranieri rispetto agli italiani, quantomeno sì. Però anche sul fatto che non possiamo evitare che
Mancini è stato molto chiaro, non possiamo immaginare una nazionale tout court piena di giovani. Ci vogliono giocatori esperti, vanno individuati, che ne so, ecco, ha citato le due chiocci, Chiellini e Bonucci, quelli che sono stati, hanno rappresentato poi soprattutto in quel percorso magico che ha portato alla conquista dell'Europeo nel 2021. Quindi individuare magari quei 3-4 giocatori che fanno la squadra e poi intorno metterci i giovani che abbiano voglia. E poi, chiudendo un po' il cerchio, è stato molto pratico in questo. Mancini, questo è molto bravo, cioè nel senso ha detto tanto 20 giocatori che sanno giocare a calcio li trovo, c'è problema. Cioè è uno così, è uno che, cioè non è che bada adesso poi dopo la, tanto sa benissimo che i club di Serie A vanno da un'altra parte, cioè, ma anche voglio dire, credo che sia quasi inevitabile che accada questo, cioè io ho l'interesse, io club, di andare da una parte e tu nazionale dall'altra. Punto di coda, anche quando convocò Pafundi, questi giocatori, sì, che tutti, ma, e lui dice io chiamo chi mi pare, tanto che sì, anche se non giocano, però magari tecnicamente mi piacciono. Liberali, ad esempio, può essere un nome spendibile per il nuovo corso, lo chiami e vediamo che cosa può fare in nazionale. Poi ci saranno i Tonali, Barella, i Donnarumma, i soliti noti, però Palestra me lo immagino titolare,
e certo,
cioè nel nuovo corso. E Mancini ci ha abituati anche in passato a fare questo tipo di lavoro, cioè Mancini è per i giovani, non è contro i giovani.
Sì, anche se poi se ci
però non dobbiamo adesso,
quando convocò Pafundi e Gnonto erano tutti contro di lui, te lo ricordi?
Ma anche il sottoscritto, cioè non contro, non mi piaceva, ma Gnonto secondo me era troppo per la nazionale, sì, però lui dice, okay. ma voi non capite il momento, la crisi che siamo, forse l'abbiamo intercettata tardi sta cosa qua, cioè non c'è niente, convoco chi mi pare, poi fate quello che vi pare, criticatemi, però ormai lui in questo è molto... Cioè va avanti per la sua strada e poi trova, ecco, come ha detto bene Pino, Retechi, ma abbiamo bisogno di Retechi? Sì, poi alla fine sì, abbiamo certo avuto bisogno di Retechi.
Mi ricordo, abbiamo bisogno di convocare un argentino, trasformarlo,
cioè, noi
in italiano,
siamo riusciti, Pino, Paolo, a criticare il percorso anche delle 37 partite senza sconfitte, dicevamo sfido chiunque, Immobile, non segna un gol, c'era il problema del centravanti. Cioè, nonostante le 37 partite, dire, ma come fa questo a non perdere per 37 partite senza che davanti non c'è uno che c'è butta la palla dentro? Che è incredibile, ti ricordi?
Chiaro, abbiamo vinto l'Europeo, però l'abbiamo giustificata come guarda contro e come abbiamo vinto. Cioè, dobbiamo sempre trovare...
Sempre trovare, quindi ha detto bene Pino. Cioè, voltiamo pagina, anche perché, insomma, poi alla fine... come ha detto Paolo, però, insomma, quello è stata una vicenda grottesca, insomma, che speriamo non si ripeta mai più.
Un ultimo giro sulla nazionale: condividete con me che il ruolo più difficile in questo momento ce l'ha Claudio Ranieri, nel senso che deve capire innanzitutto che cosa deve fare.
Io non l'ho capito, poi Paolo e Pino sono più bravi di me, io ancora non l'ho capito.
Però lui di fatto, proprio per questo punto interrogativo, secondo me ha il ruolo più difficile, quindi vi chiedo un vostro parere anche su questa nuova figura che per noi è tutta da scoprire. Pino, riparto da te.
Ma guarda, io credo di averlo inquadrato in un contesto dove il Club Italia non è solo la Nazionale A. Il Club Italia parte dall'Under 15 e va avanti 16, 17, 18, 19, 20, poi c'è la 21. Sono tutte squadre, io li conosco, grazie a Dio, visto che faccio parte di quella famiglia. Questi ragazzi sono ragazzi stra per bene, intanto, particolarmente selezionati in maniera anche dal punto di vista proprio dell'educazione, che poi dice conta poco se non sei capace a giocare a pallone, però conta se tu fai una costruzione dal basso, lì sì che ci vuole tempo e ci vuole una persona come Claudio Ranieri che abbia un'esperienza giusta, perché se piano piano, noi abbiamo avuto l'Under 17 adesso, pochi mesi fa, che ha vinto l'Europeo, non ce lo dimentichiamo. Poi è chiaro che i livelli dei settori giovanili sono totalmente diversi, però il fatto di costruire credo che sia quello che dovrà fare Claudio Ranieri all'interno del Club Italia, che appunto comprende un numero importante di giocatori che piano piano devono essere costruiti. Probabilmente questa costruzione non aveva portato fino adesso ai risultati giusti, e l'obiettivo del presidente Malagò e comunque del Club Italia è quello di creare una vera e propria struttura che abbia in ambito di vivaio di settore giovanile le prospettive per il futuro.
Paolo, si va verso la coppia Ranieri-Zola?
Sì, io la veste di Ranieri la vedo come il cardinale Richelieu, nel senso che lui sarà quello che farà il supervisore chiaramente delle squadre giovanili, ma lo ha in qualche modo detto ieri, evocando anche che se c'è bisogno chiederà aiuto anche alla politica, e questo è il riferimento chiaro, a mio modo di vedere, del fatto che noi abbiamo i giovani, perché abbiamo dei giovani che vincono nelle nazionali under 16, under 17, under 18. Il problema dove nasce? Nasce che questi ragazzi, quando arrivano nei club, i club non li utilizzano, e quindi il suo, secondo me la sua principale opera sarà quella di far crescere sì i giovani, ma soprattutto di continuare ad avere dei rapporti continui con le varie società, con i club, che, apro e chiudo la parentesi, volevano Conte e non Mancini, chiusa parentesi, e quindi di cercare di fare in modo che questi giovani abbiano più minutaggio possibile, proprio per dare modo anche a Mancini di poterli scegliere. Ci riuscirà? Io spero di sì. Poi vediamo anche il ruolo che avrà il terzo soggetto importante, che dovrebbe essere Zola, si è riparlato anche d'Oriali, però secondo me deve essere un ruolo, come lo aveva, molto carismatico Gigi Riva.
Molto, molto bello anche questo ricordo di quanto ha rappresentato Riva per quella nazionale, l'ultima vincente del 2006 a livello mondiale. Allora facciamo anche un po' il giro di mercato, dai Paolo, perché finalmente qualcosa si muove, anche se arriva da una sola direzione in questo momento, che è la Juventus. Per il resto ci fai un po' una fotografia del mercato in generale delle squadre di Serie A? Magari dai una buona notizia a Pino sulla Lazio.
Pino, a parte che ne sa forse più di me della Lazio, però però è un po' difficile in questo momento dargli una buona notizia. Però vabbè, allora, per quanto riguarda il discorso Juventus, intanto forse è passata un po' inosservata, ma magari Stefano lo sa perché ne avevamo parlato anche nelle precedenti settimane, cioè la Juventus finalmente secondo me ha una società, ha un management di livello, secondo il mio punto di vista, perché quando tu hai la figura di Carnevali e la figura di Massara, secondo me stai partendo bene, hai una base importante per quanto riguarda le operazioni di mercato. Poi la Juventus ha fatto due colpi importanti, ne farà ancora, perché comunque sta trattando Suzuki del Parma, perché il Dibu Martinez, che era la prima scelta di Spalletti, l'Aston Villa alza il muro, per cui la Juventus si è buttata ora su Suzuki, si è buttata su Tomori, perché comunque è un giocatore che Massara conosce bene per rinforzare la difesa. Credo poco sinceramente a un ritorno di Theo Hernandez, che è stato proposto, anche perché Theo Hernandez guadagna 20 milioni di euro, però lo stanno proponendo sia alla Juve che al Napoli, vedremo come andrà a finire. E poi c'è uno Spalletti che sta facendo, a proposito di Cardinale e di Chelier, opera di persuasione, di convinzione per Vlahovic, perché la Juventus farà una seconda punta. È vero che deve piazzare Davide, che al momento è restio a partire, ma la seconda punta che vuole Spalletti corrisponde al nome di Vlahovic più a quello di Zirkzee, che è stato proposto dal Manchester. Poi, a proposito di Manchester, entrano in scena in questo mercato i grandi procuratori, uno su tutti Mendes, che ha fatto spendere al Milan 70 milioni di euro per Gonzalo Ramos, che è una riserva del Paris Saint-Germain, e ora sta cercando di far recuperare un po' di soldi al Milan prendendo Leao al Manchester United. Quindi è un mercato che sta entrando nella fase un po' calda. Il Napoli per il momento è in una situazione di stand by, sta chiudendo per Favazzulli, che è un giocatore, a proposito di giovani, che magari ritroveremo in nazionale. La Roma si sta muovendo soprattutto per Hendrick, esterno del Real Madrid, e anche per Kourakis, che è il difensore della nazionale greca del Wolfsburg. E poi c'è l'Inter, che ha preso Stones a parametro zero, perché è molto bravo Marotta a prendere giocatori a parametro zero, ricordiamo Thuram. Questa è al momento è la situazione, lo specchio così a volo d'angelo di quello che sta succedendo. Lascio parlare prima Pino.
No, Pino, ti aggiungo anche questa cosa, perché visto che non ne va bene una, oggi si è aggiunta anche questa lite in campo tra Gattuso e Taylor che è stato proprio cacciato dall'allenamento, che di fatto è l'unico vero acquisto negli ultimi sei mesi della Lazio e forse il giocatore tecnicamente più elevato di questa squadra. Faccio cronaca, Pino, e ti lascio un po' fare una fotografia di quello che è il momento anche.
No, hai detto adesso una cosa più importante: è l'unico giocatore di spessore che la Lazio ha comprato negli ultimi anni, e quindi, fermo restando che l'allenatore deve essere rispettato, l'allenatore deve avere la sua, come posso dire, autorevolezza all'interno del gruppo, eccetera eccetera, però io te la butto lì in maniera molto affettuosa, ma proprio quello più forte l'hai buttato fuori. Cioè, ragazzi, in questo momento la situazione della Lazio è una situazione talmente grave sotto tanti punti di vista che non ti puoi permettere di rinunciare anche a quei pochi giocatori buoni che in questo momento ti rimangono, perché tutti quelli diciamo che erano di spessore sono spariti. Nel giro di 2 anni la Lazio non ha più praticamente una rosa. Pensiamo solo ai difensori centrali, per esempio. L'anno scorso c'era Gila e Romagnoli, quest'anno punto interrogativo, non sappiamo chi c'è. Pensiamo al centravanti, non c'è un centravanti, perché credo che Radkov sia stato al momento bocciato da Gattuso, poi magari è forte, ma al momento né Sarri né Gattuso se ne sono accorti. Pensiamo a tutto quello che è il come posso dire, l'ambiente nel quale questi giocatori stanno vivendo. Allora, a prescindere dal fatto che ci sarà lo stadio vuoto, è ormai sicuro, perché gli abbonamenti i tifosi non li hanno fatti e non li faranno, ma anche gli allenamenti alle 11 di mattina con 40 gradi a Roma, ragazzi, ma scherziamo? Lì è stato bravo Gattuso, lì è stato bravo, perché l'ha mandato a casa la sera, perché a un certo punto ha capito che evidentemente questo ritiro, anche durante, diciamo, le ore serali e notturne, sarebbe stata una punizione per i giocatori. Quindi i giocatori vanno a dormire a casa e poi tornano a Formello. Però, a prescindere da tutti, i problemi della Lazio sono talmente gravi che io di mercato non sono in grado di parlare, perché non credo che ci sia alcun mercato. Mi è arrivata solo una voce letta da qualche parte di un giocatore di 19 anni danese che ha rifiutato la Lazio, che non, io francamente non
Markman,
so dire neanche
Markman,
chi è
Markman del Norcella.
Veramente siamo alla fiera del paradosso, quando poi vedo, e qui lo devo dire, il presidente della Lazio che va a Reggio Calabria, acclamato dai reggini, io sono calabrese quindi li conosco bene, acclamato dai reggini, e quando gli fanno una domanda sulla Lazio si gira alla sua sinistra verso il sindaco con uno sguardo come per dire: mi vengono a rompere scatole pure qua. Cioè, non so se mi spiego, non è così che funziona una squadra di Serie A come la SS Lazio 1900.
Vuoi aggiungere qualcosa,
no.
Stefano? No, assolutamente.
Che devi aggiungere? No. Qui devi togliere, semmai, qualcosa o qualcuno da questa situazione qui, perché se non se ne esce. O
va
no,
bene.
Eh no, ma non se ne...
Non
cioè, perché questo
è
ragazzo...
Non anche parlare di Lazio,
ma non, no, dai. Rischi di non parlarne. Di che cosa parli da Lazio? Di che cosa dici? Cioè, tra poco, non lo so, vedremo uno stadio vuoto, una disaffezione totale, siamo alle solite. E poi, tra l'altro, quello che ha detto Pino, ma come si chiama questo danese, ma che ha rifiutato, ma
Markman
perché avrebbe rifiutato la Lazio secondo te? Perché evidentemente gira la voce, ma andiamo là, non ci sono i tifosi, il presidente è contestato, e quindi c'è anche questo danno secondo me ulteriore. Non so che cosa ne pensa Pino, ma insomma, secondo me,
ma certo, ma perché
chi ci va?
Perché quello che è successo e che sta succedendo non ha alcun contraltare. Io mi sarei aspettato ormai da tempo, poi Stefano ne abbiamo parlato tante volte qui, no? Mi sarei aspettato una reazione da parte della società, magari non il presidente, ma chiunque che è comunque al timone di questa società dovrebbe dire: ragazzi, ci stiamo rendendo conto che stiamo andando a sprofondare, cerchiamo di fare qualcosa per tirarci fuori. Non l'ha detto nessuno, si accetta in maniera passiva uno sprofondo che è quotidiano.
È pericoloso perché.
Va bene, Pino, ti devo salutare. Grazie, un grandissimo abbraccio. E...
ciao Pino,
e buon lavoro.
Ciao a tutti. Ciao grande Pino. Ciao,
Paolo,
ciao.
Che ti aspetti invece prossimamente per quanto riguarda un po' di situazioni legate alle AO? Che cosa ci dici? Che cosa dobbiamo aspettarci dopo questo doppio colpo della Juve, anche un po' del resto?
Ma guarda, io credo che adesso, diciamo, il mercato ha subito uno stop brusco per via del mondiale e adesso sta iniziando a salire di tono. Queste operazioni che sta facendo la Juventus dovrà ancora fare un'operazione importante che riguarda il portiere, come abbiamo detto, la seconda punta, il difensore, quindi è una Juventus che è sugli scudi, sinceramente, e io credo che la proprietà della Juventus in questo momento è comunque vicina al management, c'è piena sintonia, cosa che prima probabilmente non c'era, e questo è sicuramente per i tifosi della Juventus un aspetto molto positivo. Il Napoli, rispetto all'anno scorso, vi ricorderete che il Napoli l'anno scorso è stata la società che pronti lì ha fatto di tutto di più per accontentare Conte. Adesso invece è in una situazione dove deve da una parte cercare di non deprezzare quei giocatori che ha pagato tanto, in particolare Luca Elang, deve sfoltire una rosa, e poi ha due situazioni comunque non facili, anzi tre, e sono De Bruyne, Lukaku e Anguissa, che è un anno dalla scadenza, e bisogna capire che o lo vendi o gli rinnovi il contratto, ma stiamo parlando di tre giocatori che hanno ingaggi importanti. Poi c'è l'Inter, che comunque sia, è vero che Diouf ha fatto un'ottima, perché la perdita di, non so se sei d'accordo Stefano, ma la perdita di Dumfries, e lo abbiamo visto anche durante notevole. Il mondiale, è una perdita notevole, sì. Cioè, e giustamente Ausilio e Marotta avevano individuato Palestra come il sostituto, ma perdendo Palestra, perché comunque non sei competitivo con il mercato inglese, diventa un problema. Non può essere Perisic secondo me l'alternativa a Dumfries, perché
che poi tra l'altro gioca anche sull'altra fascia, perché esatto, predilige l'altra fascia, rientra col destro.
Esatto. Deve andare su un giocatore importante, probabilmente stanno costruendo, hanno preso Stones a zero, hanno preso Provedel per quanto riguarda...
Ma Romero lo fanno, no, Paolo?
Io ho dei dubbi, sinceramente. Io credo che quei soldi lì li destineranno per un laterale importante, per un esterno importante. Poi loro proveranno, l'Inter proverà a fare casta con Frattesi, parlano anche di Jones del Liverpool, ma la priorità è chiaro che devi comunque avere un tesoretto da poter spendere, cosa che finora non ha fatto l'Inter, e quindi sicuramente lo farà, come la Roma, che comunque al di là di Castro comunque gli esterni deve prendere, fare, deve... Certo. Esatto, c'è questo Hendrick del sì, che era Lione, che è di proprietà del Real Madrid, però ricordiamoci anche che la Roma è in Champions League, cioè, quindi non è che può fare una rosa considerando anche il gioco che ha Gasperini.
Come diresti tu, deve fare una rosa di livello, perché sennò...
di livello come dicevano giustamente che io
i pescatori
i pescatori di Boca, non è che puoi pensare sempre,
siamo
di,
sempre lì Paolo,
di vendere al mercato le sardine piuttosto che le orate, devi puntare anche agli scampi qualche volta.
Direi.
Fantastico. Paolo, grazie. Grazie davvero. Come
ciao
sempre.
Paolo, un abbraccio. Ciao.
Simpatia e disponibilità. Mi fai sentire quest'audio che mi volevi far sentire, Andrea, prima di chiudere?
Buonasera. Volevo fare i complimenti a tutti voi di Team MV Radio. Siete tutti bravissimi. E sinceramente ascolto a volte emittenti, ma preferisco sentire voi. Voglio fare i complimenti particolari a quel signore che è vicino a Stefano e che mi piace
molto,
per la semplicità,
non pensava di essere così bravo,
e anche per così dire imparzialità.
Bravo,
grazie.
Amico, grande,
grazie,
Francesco, grazie, che è il motore, è un po' il
prendiamo,
motore di tutto quanto, e però
e ringraziamo.
È un po' schivo,
non ci deve provare.
No,
non
devi
ci provare.
È capito, te lo dice la gente, giusto Andrea?
No.
No.
Fermiamoci.